mouse to mouse.
Avviso ai naviganti!
Ci ritrovati all'appuntamento con Mouse to Mouse, la rubrica del lunedì mattina che si occupa di internet, di rete, di nuove tecnologie. Buongiorno da Antonella Palermo sulla Radio Vaticana in diretta. Chiamo subito in causa Patrizia Adamoli, che insegna tecnologie della comunicazione e media education all'Università di Macerata ed è direttore scientifico del progetto pilota Core con Veneto. Buongiorno.
Buongiorno Antonella, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Ben trovata, ha organizzato
Grazie.
Una giornata venerdì scorso sul tema internet e minori, navigazione sicura. Contestualizziamo questo intervento nell'ambito di una riflessione che stiamo portando avanti sul tema proprio della media education, sul tema cioè della giornata per le comunicazioni sociali che si è celebrata ieri e riguardava proprio il rapporto tra bambini e mass media, una sfida per l'educazione. Allora, intanto, come è andata questa giornata organizzata dal Core con Veneto?
Il Core, come il Comitato Regionale delle Comunicazioni, ce n'è uno in ogni regione italiana, e il Corecom del Veneto ha recepito 4 anni fa una mia richiesta di impostare un progetto pilota nella loro regione, e devo dire che in maniera costante ed entusiasta lo stanno economicamente sostenendo, cosa che mi auguro possa capitare anche in altre regioni.
Numerosi gli interventi anche da parte di un commissario capo dirigente della sezione operativa della Polizia Postale.
Sabrina Castelluzzo, che con i suoi uomini, come tutti gli uomini della Polizia Postale, che ringrazio anche in questo momento, sono molto attivi all'interno di questo nostro progetto, proprio perché per scelta abbiamo scelto di collaborare con la Polizia Postale, chiedendo loro di intervenire all'interno del progetto in maniera molto fattiva. Tant'è vero che venerdì pomeriggio, finita la parte, diciamo, del seminariale del tavolo di lavoro degli adulti, si è tenuto il terzo convegno delle nuove tecnologie dei bambini e ragazzi, ne hanno partecipato circa 150, e anche in quell'occasione abbiamo avuto l'intervento dei poliziotti della Polizia Postale e Comunicazione, che hanno agito come animatori formatori.
Un'occasione per riflettere su cosa trovo nella rete, era questo un po' il titolo che avevate dato al convegno. Una necessità è quella portata avanti da lei e dal Core con Veneto di riportare la riflessione sulla media education in una cultura molto più ampia da diffondere non solo alle famiglie, giusto?
Sì, esatto. Soprattutto quest'anno il centro della discussione, io ho voluto portarla non tanto al discorso di internet, perché dal mio punto di vista ormai il discorso internet è come un discorso obsoleto. Adesso bisogna accettare una sfida, guardare più avanti e considerare l'integrazione dei media, e quindi anche la potenzialità dei rischi che l'integrazione dei media comporta, e quindi andare oltre la frontiera di internet. Il passo è quello di non considerare più la televisione, la radio, la rete come entità separati, ma come un unicum media che si concentra all'interno, per esempio, della telefonia mobile.
Come direbbe Roberto Genovesi, sì, che tra l'altro avremo con noi in diretta tra qualche istante, la cameretta dei ragazzi è ormai una vera e propria isola cross mediale, in cui sì, appunto, trovano incrocio la PlayStation, il telefonino, la televisione,
certo,
e il computer, mm-hmm, giusto?
Sì, anche se in realtà io andrei oltre la cameretta, nel senso che i ragazzi e i bambini, perché ormai l'uso del cellulare è visto come anche una sicurezza di contatto tra genitori e figli comincia ad estendersi da un'età intorno ai 7-8 anni, il che comporta il fatto che questi bambini girino con un mezzo che potenzialmente, e non solo potenzialmente, racchiude tutti i media possibili. Lei attraverso un cellulare può vedere la TV, può mandare messaggi, può fare fotografie, può navigare in rete e quindi è una macchina complessa. Il problema vero è che gli adulti non sono preparati ad indicare ai propri ragazzi e figli la complessità della guida di questo oggetto.
Come rendere allora questi adulti degli educatori più consapevoli, diciamo così?
Ecco, prima di tutto io richiamo un attimo l'attenzione a quello che sto dicendo, perché in realtà è qualcosa a cui spesso gli adulti non pensano. Uno dice: ti ho comprato il cellulare, e pensa che il cellulare sia solo, come dire, una cabina telefonica trasportabile. Quindi attenzione, attraverso il cellulare il bambino, il ragazzo diventa non solo un ricevente di messaggi altrui, ma a sua volta anche un emittente. Quindi attenzionatevi alle potenzialità del cellulare. Potenzialità significano anche rischi. Noi sappiamo, e la Polizia Postale ce l'ha segnalato, che ultimamente proprio attraverso i cellulari avvengono un gran numero di reati, sia verso la persona sia di ordine commerciale, a danni di minori.
Allora, la vostra proposta sarebbe anche quella di diffondere dei cellulari più a portata dei bambini?
Sì, o quantomeno sarebbe auspicabile, ma basterebbe semplicemente che quando un adulto dota di un cellulare un bambino piccolo non scegliesse un cellulare dell'ultima generazione. Nel senso che se l'uso di quel mezzo è semplicemente la telefonata o l'SMS, va bene, però rinunciando a tutta un'altra di servizi che invece sono quelli sui quali poi vengono, come dire, perpetrati alcuni reati alla persona del minore. Faccio un esempio molto banale: ci sono persone che in cambio di ricarica chiedono ai bambini di girare dei filmini un po' particolari.
E lo sappiamo bene, purtroppo, date le cronache anche recenti di cui
esatto.
Abbiamo dovuto riferire. Grazie a Patrizia Damoli.
Grazie
dal Core con Veneto, che ha organizzato questa giornata su Internet Sicuro. Passiamo la palla a Roberto Genovesi, che è vice responsabile dei due nuovi canali Rai Sat Smash e Rai Sat Yoyo, autore e sceneggiatore Rai di programmi televisivi e cartoni animati, esperto di videogiochi, è stato tra l'altro autore del primo libro italiano sulle tecniche di scrittura dei videogiochi, l'ABC dei videogiochi. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno.
La chiamo in causa perché è stato tra i partecipanti ad un convegno di 2 giorni che si è svolto a Perugia ed è stato promosso dall'associazione UECA, raccoglie coloro che si occupano di siti cattolici, webmaster cattolici. Ebbene, si è parlato per la prima volta nell'ambito di un convegno rivolto specificamente ai responsabili della comunità ecclesiale di videogiochi. Che cosa rappresenta il videogioco per i ragazzi di oggi? È un giocattolo il videogioco?
Ma il videogioco, come ho detto anche a Perugia, non è un giocattolo, è un prodotto creativo, interattivo, dedicato ad una serie di target. Un po' come accade per i fumetti e per i cartoni animati, che si pensa siano un prodotto esclusivo per i bambini, in realtà esistono fumetti e cartoni animati anche per adulti. Per adulti non intendo soltanto problematici, anche semplicemente perché portatori di messaggi complessi che quindi vanno veicolati a ragazzi di età superiore, quindi a maggiorenni. Così anche i videogiochi vengono realizzati soprattutto per un pubblico adulto. Ci sono statistiche che indicano che il giocatore tipo, almeno il giocatore tipo italiano, ma si può parlare anche a livello internazionale, ha 28 anni e quindi il mercato si rivolge soprattutto ad un pubblico adulto. Le mamme, i genitori pensano che un videogioco invece sia un prodotto esclusivo per bambini e quindi immaginano che un bambino di fronte a un videogioco sia in situazione di sicurezza. Non è così.
Infatti lei stesso riportava questi dati dell'associazione delle aziende italiane che producono videogiochi: il 57% dei giocatori minori va dai 18 ai 44 anni, mentre il 14% ha più di 45 anni, addirittura solo il 29% del campione è sotto i 18 anni e solo il 13% addirittura sotto gli 11. Quindi qui dobbiamo fare delle precisazioni. E poi c'è una tipologia diversa di videogiochi, giusto?
Sì, per contenuti e per età di riferimento. Dal 2003 esiste un codice di autoregolamentazione che si chiama codice PEGI,
sì,
Pan European Game Information, che è adottato da tutti i paesi europei e comporta sulle confezioni di tutti i videogiochi originali distribuiti sul mercato europeo, dunque anche in Italia, un segnalino composto da un riquadro con un numero e un riquadro con un simbolo grafico. Il numero rappresenta l'età consigliata, il simbolo grafico rappresenta i contenuti del videogioco. Quindi se su una scatola di un videogioco noi vediamo il numero, per esempio, 16+, significa che questo videogioco è adatto ad un pubblico che ha almeno 16 anni. Mm-hmm. Quindi anche i genitori, conoscendo questo strumento, possono impedire che i loro bambini acquistino videogiochi problematici.
Ma un videogioco quali conseguenze ha a livello percettivo, cognitivo, soprattutto di un minore? Lei, voglio ricordare, è anche membro del Comitato TV e Minori, quindi si occupa molto anche di questi rapporti.
Sì, un videogioco è un elemento veramente a doppia faccia. Può essere uno strumento didattico formidabile, se scelto nel modo migliore e realizzato nel modo migliore, ma può essere anche un elemento di disturbo, evidentemente se il bambino si trova troppo di fronte al computer o se si trova di fronte ad argomenti che non è preparato ad affrontare perché evidentemente la sua età non glielo consente.
Quando un videogioco è pericoloso?
Ma intanto adottando una serie di riferimenti come il codice PEGI, che è definito da una commissione europea composta da esperti di psicologia infantile e esperti di videogiochi, già si può avere un elemento, nel senso che se il videogioco ha un'età di riferimento alta per il proprio bambino, evidentemente può potenzialmente essere pericoloso. È pericoloso nel momento in cui i suoi contenuti in generale prefigurano una rincorsa all'obiettivo attraverso una competizione sfrenata e attraverso la violenza. Allora a questo punto il videogioco è sicuramente un elemento negativo. Quando invece la competizione è legata alla costruzione di un modello di società, di un modello di comunità, allora evidentemente il videogioco è costruttivo ed utile alla crescita addirittura psicomotoria del bambino.
Il videogioco ha superato il consumo televisivo da parte dei più piccoli?
Sì, assolutamente sì. Io sentivo prima Patrizia Damoli,
sì,
e condivido pienamente tutte le sue osservazioni. Il videogioco viene veicolato anche tramite i telefonini. È vero, ormai la cameretta dei bambini è una sorta di isola cross mediale in cui il bambino è sollecitato da una serie di input che arrivano dalle console, dal telefonino, dalla radio, dall'MP3. Insomma, è veramente potenzialmente al centro di una tempesta. Evidentemente i genitori e tutte le agenzie educative dovrebbero essere messe nelle condizioni di acquisire informazioni che oggi probabilmente non hanno, perché immaginino che il bambino di fronte a quelli che loro definiscono giocattoli sia al sicuro. In realtà deve essere accompagnato un po' come fosse il cappuccetto rosso nel bosco. Dobbiamo creare una condizione attraverso la quale esista un solo sentiero che porta dalla casa della mamma alla casa della nonna e non vi siano sentieri alternativi dove il bambino, in questo caso il simbolo di cappuccetto rosso, si possa perdere.
In qualità di vice responsabile di due canali dedicati ai più piccoli, ecco, quali criteri per un programma televisivo adatto appunto ai minori?
Ma i bambini, quando vedono programmi televisivi RAI, non soltanto quelli satellitari ma anche quelli in chiaro, quindi parlo dell'Albero Azzurro, di Melevisione, sono assolutamente al sicuro perché sono prodotti realizzati con la collaborazione di esperti e realizzati soprattutto da autori che hanno un'esperienza pluriennale in questo settore. Evidentemente il bambino non può essere inserito all'interno di un giardino chiuso da mura. Al bambino si può raccontare davvero tutto. Io sentivo ieri mattina a sua immagine in televisione,
sì,
su Rai 1, uno dei conduttori della Melevisione che diceva: ai bambini si può raccontare tutto, occorre semplicemente capire come raccontarlo. Quindi ecco, bisogna essere, noi adulti dovremmo essere più bravi a saper raccontare tutto ai bambini nel modo e nei termini migliori per far comprendere loro tutto quello che accade nel nostro mondo, che è il loro mondo. Loro sono dei piccoli esseri umani, non sono molto diversi, sono soltanto più fragili.
Sì.
Quindi bisogna cercare di metterli di fronte alla realtà con un tono e con una sensibilità.
Facciamo un esempio, che cosa vuol dire un modo diverso?
Ma per esempio, quando si è di fronte a un telegiornale, evidentemente il bambino non può assistere alla stessa notizia come un adulto, quindi le parole usate, le immagini usate e anche i suoni che vengono utilizzati per raccontare una notizia a un adulto non possono essere gli stessi. Quindi un bambino di fronte a un telegiornale è potenzialmente in una situazione di difficoltà. Esiste il GT Ragazzi, che invece è realizzato da Rai 3 proprio nel modo migliore per parlare ai bambini.
Quando ci siamo accostati a dei genitori abbiamo fatto esprimere loro delle opinioni circa i cartoni animati, molti mettono in evidenza questa caratteristica della violenza che sembra essere molto presente nei nuovi cartoni animati, è vero dal suo punto di vista?
Ma ci sono cartoni animati di fattura europea e italiana che non sono di questo tipo. Ci sono cartoni animati che provengono da altre realtà culturali evidentemente non cristiane, non di matrice cattolica, che hanno dei punti di riferimento di carattere etico e morale alternativi ai nostri. E quindi il nostro bambino è abituato a un modello di comunità di stampo cristiano si trova di fronte ad un modello completamente diverso e quindi anche spaesato.
Grazie a Roberto Genovesi, che abbiamo avuto nostro ospite, per questo approfondimento sul mondo dei videogiochi, sul quale probabilmente torneremo. Grazie, buona giornata e buon lavoro. A risentirci.
Grazie a voi, arrivederci.
Le nuove tecnologie, una risorsa educativa, questo è il tema del convegno che si è svolto a Perugia venerdì e sabato scorso, a cui ha partecipato Roberto Genovesi e a cui ha partecipato anche Paolo Mancini, ordinario di Sociologia delle Comunicazioni presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Perugia. Buongiorno, ben trovato.
Buongiorno.
Lei ha presentato in particolare una ricerca sulla diffusione dei siti internet nelle parrocchie italiane, giusto?
Primo,
sì.
La diffusione del computer. Secondo, l'accesso ad internet e quindi terzo il sito web, diciamo sono queste le tre macro aree,
sì,
che abbiamo indagato. Allora, che cosa è venuto fuori? Ma per quanto riguarda, ci sono buoni dati per quanto riguarda la diffusione del computer, perché ci sono l'85% delle parrocchie italiane ha un computer, questo è un buon dato direi. C'è anche un buon dato per quanto riguarda la connessione ad internet, il 60% circa delle parrocchie italiane ha la connessione ad internet. C'è un dato, circa il 61% utilizza la posta elettronica, mentre il dato sui siti web scende a un po' sotto il 20%, un po' meno del 20%.
Perché secondo lei, ecco, questo calo?
Ma ecco, intanto vorrei dire una cosa, questa è la prima parte di una ricerca che si articola in due fasi. In questa prima fase vengono esaminati appunto i dati quantitativi sulla diffusione delle nuove tecnologie, appunto ripeto, computer, internet e siti web. Nella seconda parte noi andremo ad analizzare come le nuove tecnologie possono supportare l'opera di evangelizzazione e quindi ci saranno delle interviste personali. Noi abbiamo in questa fase intervistato 1338 parrocchie italiane, che è un campione rappresentativo dell'universo delle parrocchie italiane.
Mm-hmm.
Mi premeva
certo
sottolinearlo. Perché il dato del 20% scende, perché il dato scende al 20% quando si parla di siti web. Beh, sì, perché il sito web richiede delle professionalità, una cura, un'attenzione che non tutti i parroci sono in grado di offrire. Tant'è vero che uno degli elementi che noi abbiamo cercato di indagare è se il parroco direttamente o qualchedun altro dentro la parrocchia, dentro l'organizzazione della parrocchia, che aiuta il parroco nella gestione delle nuove tecnologie. E questo ricorso a persone al di fuori, altre dal parroco, è abbastanza frequente. Quindi già c'è questo dato. Tenga conto che poi il nostro campione, che è un campione rappresentativo, ci mostra che il 45% dei parroci ha oltre 60 anni.
E quindi forse necessariamente deve farsi aiutare, certo, da una persona probabilmente più esperta. Insomma.
Certo. La diffusione delle nuove tecnologie, proprio in presenza di un dato come quello, il 45% dei parroci con oltre 60 anni, la diffusione delle nuove tecnologie è molto buona, però è evidente che la gestione di un sito web richiede delle skills, delle abilità, delle competenze che l'età avanzata il più delle volte non consente. Questo è un dato certamente dirimente, no? L'età avanzata dei parroci e invece le competenze tecnologiche che il ricorso a internet e quindi l'uso dei siti web richiede. Questo è uno dei problemi centrali, certamente.
Del resto l'Associazione dei Webmaster Cattolici Italiani vuole proprio venire incontro alla esigenza di creare una rete che appunto sia costituita da persone che dal di dentro dei tessuti parrocchiali possa dare sviluppo anche ai siti internet delle singole parrocchie.
Esattamente, questa ricerca dovrebbe dare a chi è chiamato ad operare in questa direzione dei dati quantitativi di sfondo sulla base delle quali poi procedere all'azione concreta. Ecco, bisogna conoscere per operare, questa è un po' l'idea di questa ricerca. E certamente i dati centrali secondo me sono alta e avanzata età dei parroci italiani, un dato che poi era abbastanza noto, ma questa ricerca lo mette chiaramente in luce, e invece le competenze avanzate che l'uso di internet e dei siti web richiede, e quindi il supporto che spesso i parroci chiedono a persone altre dentro e fuori l'organizzazione della parrocchia. Questo è un dato centrale.
Quello che emerge, guardando un po' i siti esistenti delle parrocchie italiane, è una scarsa omogeneità di stile, secondo me, che probabilmente potrebbe essere un po' ritoccata. Non so se è d'accordo.
Sì, questo noi non siamo ancora entrati, devo essere molto sincero, non siamo ancora entrati dentro queste questioni di stile, non siamo neanche andati a guardare,
certo,
a guardarci in questa fase. Quello che le posso dire, quello che lei dice è certamente vero, ma c'è anche un altro dato importante che emerge dalla ricerca, è il fatto che se noi andiamo a incrociare i dati sulla diffusione dei siti per collocazione geografica delle parrocchie, si nota un dato molto importante, cioè il fatto che i siti web, così come il possesso del computer, è più diffuso nelle parrocchie del sud che non del centro e del nord.
Ah, ecco, questo è quasi
importante, curioso,
inverte la tendenza classica per cui il sud è un po' sempre il fanalino di coda, invece no.
E perché no? Questo bisognerebbe, ne abbiamo già
discusso. Lei ha qualche idea?
Abbiamo un po' già discusso in sede del convegno. Una delle idee è che al nord c'è una tradizione, ci sono reti di comunicazione diffuse, consolidate. Mm-hmm. C'è per esempio una stampa parrocchiale al nord che non esiste al sud. E allora, proprio in presenza di reti già esistenti di comunicazione, di esperienze già esistenti, forti, consolidate di comunicazione, internet viene quasi giustamente visto come qualcosa, un sovrappiù. Questa cosa invece non avviene al sud, dove effettivamente la mancanza di già esistenti reti di comunicazione rende quasi obbligatorio l'innovazione, no? Inventiamoci qualche cosa di diverso perché non abbiamo altri strumenti. Non so se sono stato chiaro, cioè dal momento che ci sono già reti consolidate al nord, internet è un qualcosa in più. Dove non ci sono reti consolidate di comunicazione, internet è una risorsa aggiuntiva.
Sì, effettivamente mi sembra abbastanza condivisibile questa lettura.
E i parroci tendono a innovare proprio perché si rendono conto che c'è poco, hanno bisogno. Questo è un dato, noi siamo rimasti molto sorpresi, però sia il computer, sia la posta elettronica, sia i siti web risultano più diffusi al sud.
Torneremo su questi aspetti, intanto io la ringrazio di questo intervento, Paolo Mancini dell'Università di Perugia, le auguro una buona giornata e buon lavoro, a risentirci.
Grazie, arrivederci.
Live.radiovaticana.org. A presto da Antonella Palermo.